Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia, in modo particolare, ci uniamo ai nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro, alla loro gioia, la loro consolazione, ci uniamo al loro ringraziamento. Ringraziamo il Signore che non ha aggiunto lacrime a quelle che già hanno, quelle che già abbiamo, per il rientro di Lanfranco. Signore, li benedica e li consoli.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 12 al termine. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è diventata nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione. Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
Ecco che siamo evidentemente nel racconto di quegli eventi che corrispondono al comando di Gesù da un lato e dall'altro preparano il resto, preparano la missione. Questi eventi ovviamente anzitutto sono la risurrezione di Gesù e la sua apparizione, così come raccontata da Luca, capitolo 24, l'insegnamento di Gesù in quel testo, che comprende il comando di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere di essere rivestiti di potenza dall'alto. Fino alla Pentecoste, perciò, questo avverrà. Nel frattempo è posto il grande problema del regno. Difatti Luca comincia gli Atti degli Apostoli dicendo che Gesù risorto parlò con loro del regno, ma già Luca, capitolo 24, quando Gesù spiega le scritture, parla di questo, parla di Gesù che è diventato il Messia e di come si deve compiere questa sua funzione, morte, risurrezione, però anche l'annuncio. Ecco, allora mi sembra, io adesso semplicemente cercato di stabilire un filo, anche se i testi sono molto ricchi, e arriviamo anche al brano di oggi, che forse va compreso proprio in questo contesto. Ecco, vi lascio la parola.
A questo discorso del regno, perché io ho guardato a Luca 22 e mi sembrava che si agganciasse proprio agli ultimi versetti di questo testo degli Atti. Dice al versetto 22: voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, ecco, affinché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Ecco, questo passo mi ha dato una luce per leggere, è troppo lungo per me, è troppo complesso, ma mi sono fermata appunto partendo da queste parole del Signore. E intanto è la prima volta che Pietro parla, ecco, in questo contesto, e appunto prepara questo gruppo, dice che questo gruppo, comunque Pietro, è legato a Gesù da una vita in comune. Ecco, voi che avete mangiato, mi ha fermato molto questa cosa, che gli apostoli hanno vissuto con Gesù, voi che siete, ecco, avete mangiato, avete perseverato. E quindi Gesù annuncia che loro dovranno giudicare le 12 tribù di Israele e che, ecco, prepara loro un regno. Quindi invece mi sembrava, non lo so, che al versetto 21 e 22 l'accento invece è proprio sulla testimonianza della risurrezione. Ecco, dice, partendo da Giovanni Battista, ecco, tutti quelli che hanno vissuto con Gesù, ma che siano testimoni della risurrezione. Mi sembrava che, ecco, appunto, in questi 40 giorni fosse questo l'esperienza che hanno fatto di Gesù. Ma direi che, oltre che l'annuncio della testimonianza della risurrezione, che Gesù è vivo, ma che anche Gesù è vivo e continua, ecco, e continua la sua presenza tramite appunto questi testimoni. Ecco, non solo la risurrezione, ma che Gesù è vivo tramite appunto la forza dello Spirito Santo che poi ha condotto gli apostoli. Ecco. La differenza mi sembrava questa, ecco, comunque ne parleremo così. Eccomi. E dunque, per essere scelto come appunto successore, cioè come colui che è andato al suo posto, ecco, è necessario che sia. Che sia chiamato da Dio, e quindi che sia, è ovvio, no? E quindi, ecco, la preghiera che è stata fatta, ecco, proprio prima di questa elezione, perché comunque questo posto vacante doveva essere presente, ecco, cioè non è successo con gli altri apostoli dopo la morte di Giacomo e gli altri, non è che, perché loro erano già seduti a giudicare le 12 tribù di Israele, ecco. Quindi mi sembrava che proprio bisognava ripristinare questa unità perduta, ecco, e che è questo, ecco, è valida fino a oggi.
Questo brano mi sembra molto molto importante, per tanti passaggi, ma perché si costituisce la Chiesa, mi pare, che è fatta appunto, i primi 3-4 versetti appunto definisce questo gruppo che si ricostituisce, che riparte, ritornano a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, dove hanno assistito, diciamo, alla partenza di Gesù. Quindi rinomina tutti questi apostoli, che sono 11 ovviamente, perché ci manca Giuda, però dice appunto che erano tutti, ritornano dal Monte degli Ulivi in città, dove, qui non capisco, a piano superiore dove abitavano, ecco, una sala grande, forse appunto dove hanno fatto la cena con Gesù, forse, comunque qui dice dove abitavano, e tutti insieme pregavano assidui e concordi insieme ad alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ecco, mi sembra una composizione di chiesa, ecco, che si ritrova. E qui Pietro fa il primo atto della sua, diciamo, potestà, del suo potere che gli ha dato Gesù, di ricostituire i dodici, perché appunto ci sono tanti significati per i dodici tribù, si delitta a giudicare i 12 tribù. Il loro numero era, insomma, rappresentativo, ecco, e deve essere 12, devono essere 12. E quindi dice così: fratelli, era necessario che si adempisse. Quindi anche questo è molto profondo, molto importante. Qua fanno questa nuova elezione, e però appunto lui dice che è necessario, per che fu detto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, eccetera. Va a trovare due versetti di due salmi per affermare questo. E poi c'è questo racconto di Giuda, che è diverso da quello di Matteo, comunque è molto incisivo. E poi così ritorna a bisogna che fra coloro che ci furono compagni, questo testimone deve essere scelto tra quelli che furono insieme a Gesù da quando cominciò appunto dal battesimo in poi e fino alla risurrezione. Deve essere testimone con noi a questo punto. Quindi vengono scelti questi due che appunto hanno seguito Gesù.
Ma io mi sono fermata soprattutto sui primi versetti, perché la pericope per me è troppo lunga. E comunque mi aveva colpito moltissimo questo salire in questa stanza al piano superiore. Penso che abbia un'importanza, cioè non sia solamente un dato, ma Gesù gli dice di rimanere in Gerusalemme, loro ritornano a Gerusalemme e salgono in questa stanza, quella stanza in cui appunto avevano consumato l'ultima Pasqua con Gesù, e dove Gesù aveva consegnato se stesso. Penso che ci sia questo significato in questa stanza al piano superiore, dove dimoravano, anche questo verbo, dimorare, rimanere. Giovanni, rimanete in me. Io penso che così almeno l'ho sentito, che per gli apostoli ritornare in quella stanza dove appunto avevano consumato l'ultima cena con Gesù voleva dire anche un rimanere con Gesù, rimanere con lui. Forse c'era la presenza di Gesù in quel posto, era maggiore, insomma, e poi anche questi altri verbi, questo essere perseveranti, essere unanimi nella preghiera, mi sembra che sono molto forti, perché in greco questo essere perseveranti è proprio dice un persistere, un essere sempre pronti, un perseverare incessantemente. E mi sembrava così che volesse sottolineare il testo questo loro proprio essere insieme e in questa preghiera unanime, in attesa appunto dello spirito.
Dico una cosa piccola, cioè ieri sera mentre leggevo, proclamavo insomma i Vespri, mi ha fatto molta impressione rileggere i nomi degli apostoli, perché ovviamente e volutamente credo richiama quello che già i Vangeli hanno fatto, no? questo elenco, ma qui ne manca uno. Mi ha fatto molta impressione perché mi sembra sia voluto, no? Questo dire allora c'era questo, punto. E quindi quando poi Pietro, no, si alza e dice fratelli era necessario, no, che si adempisse eccetera, mi sembra una cosa molto grossa. Molto grossa e anche un po' di, insomma, fa venire un po' di invidia perché lui riesce a cogliere in questo momento, a cogliere la situazione, cioè riesce a leggere la scrittura in modo tale che dica quello che è successo, che illumini, no? che spieghi e che dia fondamento, una cosa incredibile di per sé. Ecco, se si pensa appunto a quei 12 detti nel Vangelo, insomma, mi sembra veramente una cosa molto grossa. E ancora più grossa quando Pietro dice, prima cita il 69, poi c'è una E di congiunzione, ma poi cambia salmo e dice quello che deve succedere adesso, il suo incarico lo prenda un altro. E facendo leva su questo si muove, e si muove non a livello personale. Io ho letto un padre che diceva, forse Pietro poteva anche dire, io mi prendo come dodicesimo quello lì, invece proprio al di là degli atti, questo modo di fare, lui individua il cammino da farsi e poi tutti insieme pregano e chiedono a Gesù, no, perché qui la preghiera è rivolta a lui, direi, mostraci quale hai designato, e la sorte cadde su. Quindi mi è sembrato un testo molto, da una parte anche molto stringente, perché questo uno ne manca, ecco, manca e si sente, però c'è anche la soluzione di questo grosso nodo. Ecco.
Anche io trovo che la pericope sia lunga, però troppo, però viene tenuta unita dal tema dei 12, mi sembra, da questo numero. Mi è piaciuto il parallelo che ha citato Giovanna Battista, siederete in trono, siederete a mensa nel mio regno, e sfruttano questi 12 troni. Non solo, ma Gesù aveva detto ai 12, avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, mi sarete testimoni a Gerusalemme, e Pietro dice che ci vuole uno che sia insieme a loro testimone. Quindi questo mi sembrava bello, cioè molto, molto legato, ecco, anche alla pericope di ieri. Rispetto all'elenco dei 12, a me ha colpito il fatto che, confrontando con l'elenco che c'è in Luca 6, qui sono citati a coppie. È come se fossero quelle coppie che Gesù mandava in giro a due, è vero che sono i 70, però se il Signore non li mandava da soli, come sicuramente li mandava forse in coppie, non so se è una fantasia, comunque li cita evidentemente accoppiati e uno non ha, a uno manca il compagno. Un'altra cosa che volevo dire riguardo a Maria, che forse è un'allusione di Luca, che debba essere presente quando lo Spirito scende perché deve nascere la Chiesa, così come era sceso su di lei per generare il Messia. Anche questo mi sembrava bello. Una piccola cosa che mi è piaciuta molto, che ho letto, che riguarda la pericope di ieri, però mi piaceva ricordarla, quando insiste al momento dell'ascensione, al versetto 9, dice: fu elevato in alto sotto i loro occhi, mentre lo guardavano. E un commento che ho letto dice che è un'allusione all'ascensione di Elia, che dice: se tu mi vedi mentre io vado, riceverà il mio spirito. E quindi, come Eliseo riceve lo spirito che abitava nel maestro, qui si dice mentre lo guardavano, loro lo stavano guardando, e quindi è come una promessa: voi riceverete il mio spirito. Seconda Re 2:10. Quindi lo Spirito Santo che cos'è? È lo spirito che abitava in pienezza in Gesù. Questo è importante, perché lo spirito c'è sempre stato nel mondo, ma il fatto che è quello spirito di cui Gesù era pieno, che abitava in pienezza il maestro, che loro ricevono.
Io mi trovo in consonanza con quello che avete detto e sottolineo la stretta, come vedo di più questa volta, la stretta connessione di tutte queste parti. L'unico tema che c'è è la regalità. È la regalità, essere re. E il testo fondamentale, l'ha indicato Giovanna Battista prima, capitolo 22, siamo nel contesto dell'ultima cena, e in particolare appunto sono i versetti 29 e 30, che andrebbero di nuovo letti attentamente, anche nel loro contesto. I versetti 29 e 30 del capitolo 22 di Luca, dice Gesù lì: vabbè, voi avete un merito, avete perseverato con me, voi 12, e io stabilisco per voi, come il Padre ha stabilito per me, cioè c'è una trasmissione, c'è una comunicazione, una regalità, noi traduciamo un regno, affinché voi possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno, una partecipazione al regno di Gesù che il Padre ha stabilito per Gesù. Il Padre gli ha dato il regno, per cui Gesù è re e regna, e Gesù che promette che non sarà da solo a regnare, ma loro regneranno con lui e condivideranno la sua funzione regale. E difatti aggiunge: voi giudicherete, sarete giudici, che non vuol dire semplicemente, come si vede dagli atti, il giudizio finale, ma vuol dire il governo. Gesù è re ed è intronizzato sul suo trono, che il Padre ha disposto, perché il regno di Dio si compie così, attraverso il regno di Gesù. Gesù diventa re, è intronizzato con la risurrezione e l'ascensione, e i 12, proprio in quanto 12, condividono la sua regalità, sono tutti re. E difatti ciascuno di loro ha un trono, siederete su 12 troni, giudicare le 12 tribù. La cosa importante non è il fatto che Gesù abbia scelto 12 tra gli discepoli, ma il motivo per cui ne ha scelto 12, che qui è al centro del problema degli atti. È il motivo per cui Gesù ha scelto 12 fra i discepoli che guida qui la necessità di ricostituire il numero di 12, che sono le 12 tribù di Israele. Voi giudicherete, governerete le 12 tribù di Israele. E questo è anche nel progetto, che non si compie immediatamente, nel progetto generale, e corrisponde anche alla domanda che fanno al versetto 6 del capitolo primo, dove siamo negli atti: è questo il tempo in cui tu ricostituisci il regno per Israele? Gesù non dice no, di cosa state parlando? Dice però no, i tempi e i momenti sono in mano al Padre, c'è un processo. Qui mi pare centrale questo motivo, cioè è necessario, sono testimoni della risurrezione, non perché hanno visto il Cristo risorto e neanche perché sono stati con lui fin dall'inizio. Anzitutto perché erano anche altri che sono stati con lui fin dall'inizio. Questo è un criterio per la scelta. Sono testimoni della risurrezione, ci sono tanti altri testimoni della risurrezione, anche secondo Luca. I due discepoli di Emmaus non sono testimoni della risurrezione? Non sono solo i dodici. I dodici sono testimoni del significato profondo della risurrezione e dell'ascensione. Che Gesù è il re. Loro in quanto dodici attestano che il Messia è intronizzato, perché anch'essi regnano. E qui aggiungerei l'ultimo passo che vedevo proprio nel contesto immediato del testo che Giovanna Battista ha citato prima, che mi pare centrale, nel capitolo 22 di Luca. Lì c'è proprio il discorso sulla regalità e sul confronto fra la regalità dei gentili e la regalità di Israele, di cui lui è il re. Ed è tutto diverso, naturalmente. È un rovesciamento di tante concezioni umane di questa regalità. Questo che bisogna ovviamente sta al centro. Il discorso in cui Gesù dice, dal capitolo 22, ecco, che il re delle nazioni, c'è questa concezione del regno, ma voi non è così. E poi fa il suo esempio, cioè Gesù si presenta come il paradigma di che cosa, di come si regna nel suo regno e nel regno di Dio. Come si regna? Come colui che serve. È lì il discorso. E gli apostoli sono re. Allora, non soltanto saranno re alla fine, sono già re qui. Naturalmente la regalità è questa, è la diaconia, difatti viene chiamato così il loro servizio, la diaconia, perché Gesù ha regnato facendo da diacono, cioè servendo. E quello è il suo discorso. Però ha regnato, questo è il modo in cui si regna nel regno di Dio. Ed essi condividono fin da adesso questa regalità. Quindi io penso, vedevo anche uno studio che in questo senso, che vede bene questa idea, che non è che l'escatologia di Luca, non è solo di Luca, ma certamente Luca è così, è, come si dice, un'escatologia inaugurata, non è compiuta tutta. Però comincia a compiersi, insomma corrisponde a quello che dice Gesù, non sta a voi sapere i tempi e i momenti, ma ciò che aggiunge ha a che fare col regno, col compimento del regno. La testimonianza, eccetera, fa parte dell'instaurazione del regno di Dio e quindi qui c'è un elemento fondamentale, i dodici, proprio in quanto dodici, avete già osservato che quando Giacomo viene ucciso, non viene sostituito. I dodici rimangono, sia che siano a Gerusalemme, sia che siano già accanto al Messia, a Gesù nel cielo, rimangono, condividono, sono i dodici re che condividono la regalità con di Gesù e che governano l'Israele ricostituito, perché questa è l'idea di Luca, ricostituire Israele, di cui i credenti in Gesù sono l'inizio di questa ricostituzione.